Al di là del caos, cosa rimane dopo Srebrenica è un libro uscito nel febbraio del 2007 per Infinito Edizioni. Elvira Mujic, l'autrice, ha scritto il libro in italiano. Lei è bosniaca e ha vissuto a Srebrenica appunto fino all'inizio della guerra, e da Srebrenica si è spostata con sua madre e i suoi fratelli, prima in Croazia, dove ha vissuto in un campo profughi, e poi in Italia, dove attualmente vive, dove ha studiato. Al di là del caos si apre con un paragrafo in cui il racconto sembra quasi quello di una bambina che parla dei momenti di gioco nel giardino della casa dei nonni in compagnia della cuginetta, a cui è molto legata e da cui è affascinata quasi. In questo mondo gli unici problemi sembrano essere i rimproveri dei nonni e dei genitori per i troppi capricci. Questo paragrafo si chiude con il desiderio della bambina di vivere per sempre con questa cuginetta e fare con lei tutto, anche da grande. Questa bambina è l'autrice, che conduce il lettore da questo racconto quasi infantile a un altro tipo di narrazione, in cui cambia registro e in cui a parlare è una persona adulta, perché ciò di cui si parla da questo momento in poi non sono più i giochi in giardino, ma il viaggio nel tempo e nello spazio scandito da tragici eventi: il trasferimento di Elvira in un campo profughi in Croazia e poi in Italia con sua madre e i suoi fratelli, l'abbandono di suo padre a Srebrenica e la morte di suo padre nel genocidio, nel terribile genocidio, riconosciuto tale solo nel 2004, e la morte di suo zio, la cui unica testimonianza sono i pochi resti del suo corpo. Al di là del caos però è il racconto di Srebrenica dopo Srebrenica. Questo dopo deve comprendere anche amori, felicità, paura, sogni che ha vissuto sia quella bambina lungo il terribile viaggio dalla Bosnia, ma soprattutto la ragazza che ora, lungo un'imprevedibile esistenza fatta di amici, musica, libri, arte. Questo dopo Srebrenica è inevitabilmente pieno di passato, ma è anche diverso da quel dopo Srebrenica delle persone sopravvissute che vivono ancora lì. Ciao Elvira, benvenuta. Ciao. A Monprecem.
Grazie.
Io ho avuto il piacere di conoscerti qui a Bologna in occasione dello spettacolo di Roberta Biaggiarelli, che consiglio a tutti di vedere, Ha come Srebrenica, un monologo che ormai lei porta in giro da tanti anni, no?
Sì, da 8-9 anni.
Infatti. Tu nel tuo libro ringrazi Roberta per averti insegnato che potevi arrabbiarti. Come l'hai conosciuta e che importanza hanno avuto per te queste persone che si sono avvicinate a questa storia forte, la storia di Srebrenica, e in che modo ti hanno aiutato a raccontare la tua storia?
Allora, Roberta l'ho conosciuta per caso, cioè mia mamma l'ha conosciuta per caso durante uno spettacolo e sono diventate amiche, e poi io mi sono avvicinata al suo lavoro più che prima che a lei, e ho visto il documentario invece Souvenir Srebrenica per prima cosa. E la ringrazio perché ha insegnato ad arrabbiarmi, perché fondamentalmente fino a poco tempo fa io cercavo di essere sempre quella tollerante, quella cosmopolita, quella che dice vabbè dai, è successo, ma è stato un incidente, tutto quello che è successo, non bisogna nutrire rabbia, rancori. Invece poi vedendo che insomma un'italiana si arrabbia per quello che è successo a noi, ho detto scusami, perché allora io da bosniaca non mi posso arrabbiare. E Roberta mi è stata di grande aiuto in questo senso, Poi comunque mi è stata di grande aiuto anche come persona e come manager, diciamo, perché è stata lei a trovarmi l'editore. E insomma, è stata fondamentale per una certa ripresa mia di coscienza, ma anche proprio per la pubblicazione del libro, quindi sia un'utilità sia emotiva che proprio materiale e pratica.
Ho capito. Nella seconda parte del libro parli di un periodo della tua vita in cui quasi dai meandri della tua interiorità riaffiorava qualcosa che non riuscivi bene a distinguere, a controllare forse, che non ti permetteva di dormire, di assaporare quello che stavi vivendo con tranquillità, no? In cui le ansie del presente si scontravano quasi con questo passato che ritornava. Però alla fine del libro dici che forse l'equilibrio non sarà mai una cosa che ti apparterrà completamente, ma comunque è una cosa che vivi con tranquillità, questa condizione che secondo me poi è umana, di inequilibrio, diciamo. Che ruolo ha avuto la scrittura in merito, che aiuto ti ha dato per il raggiungimento di questa consapevolezza? Continuerai a scrivere?
Oh sì, quello, cioè, siccome ho sempre scritto, ma più che altro per me che per gli altri, quindi credo che, cioè, continuo a farlo perché è una di quelle attività tipo mangiare che faccio tutti i giorni, e quindi sì, continuerò a farlo, ma proprio perché al di là del fatto che è una terapia lo scrivere, ma è anche una presa di coscienza, perché una volta che riesci a tirare fuori da te certe cose, a vederle fuori, cristallizzate su un supporto, è più facile rendersi conto delle cose. Credo che tutti dovrebbero scrivere, ma non a livelli letterari o chissà cosa, ma solo per crescere meglio, per essere più consapevoli. Quindi mi sono resa conto del mio inequilibrio, diciamo. All'inizio la cosa mi ha fatto soffrire perché volevo essere normale a tutti i costi, volevo la normalità, che poi mi sa che non esiste nemmeno, però io la volevo a tutti i costi. Invece poi vivendo, guarendo, stando male e scrivendo, mi sono resa conto che non era possibile per me, forse non è possibile per nessuno avere un equilibrio, forse l'equilibrio è solo è una questione di attimi che raggiungiamo nella vita, ma non una cosa permanente. Quindi diciamo che mi è servito, appunto, e sono riuscita a accettare la cosa dell'inequilibrio con serenità, per cui infatti c'è scritto che io ho trovato la mia dimensione nonostante non abbia l'equilibrio.
Sì.
Quindi, insomma.
Quindi l'arte aiuta. Un'ulteriore conferma.
Sì. È lei che plasma la vita, non è la vita che plasma l'arte, credo.
Sì. Ascolta, il tuo libro secondo me non è assolutamente uno sfogo e basta, o un bisogno di riscatto e basta, forse lo è anche, ma a mio parere è un libro scritto bene, che parla anche della giovinezza, dei rapporti umani, dei ricordi, tant'è che da lettrice mi sono quasi riconosciuta in alcune sensazioni determinate dal distacco e dalla distanza dal proprio paese d'origine, dalla famiglia. Per cui condivido quello che Matveyevich scrive nella prefazione al libro, in cui dice che invece di ripetere per l'ennesima volta la storia di Srebrenica, il tuo è un racconto che parte dopo Srebrenica, no? Racconta quello che una della tua generazione che è comunque toccata da quello che è successo a Srebrenica vive, sogna e pensa, ecco. Io ti chiedo cosa rimane ora dopo Srebrenica, cioè ora dopo questo libro, e se Srebrenica continuerà a essere importante come lo è stato per questo libro, per la tua scrittura.
Beh sì, questo sicuramente, anche perché la seconda cosa che sto scrivendo riguarda di nuovo in parte, cioè ha più o meno lo stesso, diciamo, la stessa costruzione, ecco, cioè di un via e vai dalla Bosnia. Resterà sicuramente, ma importante proprio anche a livello personale, perché cioè, non era un episodio passeggero, erano 12 anni della mia vita, quindi credo che è inevitabile.
E invece, secondo te, cosa, una parte che mi ha quasi emozionato è stato leggere di quando tu racconti del tuo ritorno dopo molti anni a Srebrenica, no? Quindi il tuo percorso lungo queste strade di ricordi e il ritrovare le facce invecchiate, provate dal dolore più che altro, ma anche dalla situazione attuale lì, che non è delle migliori ancora oggi, diciamo così. Ricordiamo che è stato riconosciuto il genocidio di Srebrenica di recente, praticamente, quindi è quasi incredibile. Ecco, come si vive oggi a Srebrenica e si vive oggi a Srebrenica, secondo te?
Oddio, si sopravvive, mi sa. Intanto si sopravvive, non è certamente una città normale, ma lo percepisci appena ci arrivi e per tutto il tempo che ci stai. Dai rapporti tra i musulmani e i serbi oggigiorno, ma a tutto, cioè non è una città normale, perché è una città che cerca i suoi 8.000 scomparsi, dove continuamente si parla e riparla di quello che è successo 12 anni fa, quindi è una città comunque che vive tutto nel passato, sì. E non riesce proprio a districarsene, perché perché purtroppo la situazione dei sopravvissuti o dei parenti del Saparassidos non è una situazione in cui si può ricominciare così facilmente, almeno fino a quando non... in un certo modo non si pone fine almeno alla ricerca di queste ossa, se non ad altro. Poi c'è la questione, vabbè, la dicevi appunto tu, della giustizia, che vabbè, è un percorso abbastanza lungo, quindi non so fino a che punto potrà anche concludersi in questi decenni e potrà giungere a qualcosa di più significativo che una semplice dichiarazione di un genocidio, sì, senza i responsabili.
Quindi un giovane della tua generazione che a Srebrenica che possibilità ha, se non andar via, insomma? Che importanza hanno ancora quelle immagini di cui parli spesso, sbiadite quasi oggi, di Tito, che avevano accompagnato la tua infanzia, no?
Oggigiorno sono proprio sbiadite, quasi cancellate, credo. E poi soprattutto i giovani a Srebrenica non hanno proprio nulla da fare, cioè se un giorno ci tornerai, ci andrai, o così ti renderai conto che non, cioè, è una città proprio del passato, è una città spettro che non dà momentaneamente, non dà speranze a un ragazzo di 26 anni, perché ci abitano soprattutto poi persone anziane, dai 50, 60 anni, persone che non sanno dove andare, quindi tornano a casa propria, però non è assolutamente un luogo dove delle persone giovani possono pensare di costruirsi qualcosa oggigiorno.
Ok, allora noi ti ringraziamo e speriamo che sarai ancora nostra ospite col prossimo libro.
Grazie,
ciao.
Speriamo. Ciao, grazie mille.
Abbiamo in collegamento telefonico Aina Galicic, che rappresenta, diciamo così, un'associazione di giovani bosniaci in Italia. Ciao Aina, benvenuta.
Ciao,
a Monprocem.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Allora, ci parli brevemente della tua associazione. Perché un'associazione di bosniaci in Italia? Che tipo di cose fate? E come si chiama anche?
Sì. Allora, bene, l'associazione si chiama YABISH, che vuol dire Youth Association Bosnia Italia Herzegovina, ed è un'associazione appunto che vuole fare una specie di ponte tra la Bosnia d'Italia e tra i bosniaci in Italia con gli italiani, tra gli italiani e la Bosnia, ecco, insomma vuole essere un po' un punto di raccordo in Italia di una comunità bosniaca. Siamo nati in realtà poi da un annetto, non di più, tra l'altro un po' così spontaneamente, perché ci siamo conosciuti tra l'altro per caso, per caso ho conosciuto questo ragazzo che un po' si è fatto il portatore di collegare, di far ricerca più che altro di ragazzi bosniaci in Italia, perché siamo un po' sparsi,
sì,
un po' per tutto lo stivale, ecco. Non siamo, perché non ci sono comunità, se non poche, ecco, comunità proprio specifiche bosniache in Italia, ce ne sono alcune ma sono poche. E allora insomma lui ha fatto questa rete, che è cominciata all'inizio come una rete puramente informatica, e a raccogliere un po' di gente. Adesso siamo più o meno una sessantina, e così ovviamente dopo c'è venuta voglia di associarci, perché soprattutto ecco, per rappresentare un po' quello che è la cultura bosniaca, la cultura della città della Bosnia attuale, che è un po' sempre invece la Bosnia, no? È rappresentata purtroppo da quello che è successo degli eventi degli anni 90, e invece noi un pochettino vorremmo andare oltre, ecco, e raccontare qualcos'altro.
Sì. Ecco, cos'è questo qualcos'altro?
Allora,
e qual è la realtà in Bosnia? Che bisogno c'è lì di creare queste reti addirittura dall'Italia, tra i giovani, anche artisti, letterati, scrittori?
Sì, infatti, perché uno dei nostri obiettivi era un po', siccome singolarmente tutti di noi tornano in Bosnia appunto ogni anno, e spesso siamo entrati in contatto con delle realtà giovanili che sono un fermento in evoluzione in Bosnia, anche perché si trovano ad operare magari in paeselli più o meno piccoli, dove non c'è davvero niente e dove questi giovani sostanzialmente non possono avere molte alternative del fare niente. Però appunto siamo rimasti stupiti dal fatto che invece in tutti i paesini più o meno grandi c'è un'associazione, che sono dei ragazzi che sono molto attivi e che cercano di aprirsi, di esprimere le loro idee, e sono soprattutto gli artisti, ecco, cioè abbiamo trovato davvero sempre delle mostre di pittura piuttosto che di fotografia, tante band musicali, insomma, anche valide, però che non trovano nessun sbocco alla fine, non essendoci una situazione economica degna nemmeno per vivere, figuriamoci per finanziare l'arte oppure per spingere i giovani,
certo,
ecco, a diffonderla. Mm-hmm. Insomma, ci sono ovviamente delle realtà, però ecco, sono minori. Allora, riuscire magari a fare un ponte dall'Italia verso queste realtà e esprimerle, magari, perché no, anche all'estero, è un po' uno dei nostri obiettivi, un po' dare voce a queste realtà che ci sono e che sono molto belle e che danno una speranza, no? Questa Bosnia che invece è sempre un po' schiacciata così dalla politica, dell'economia, che non va. E allora sì, ci sono tanti ragazzi tra l'altro che lottano un po' contro ancora ovviamente questi nazionalismi quotidiani, perché ci sono ancora in Bosnia, e allora loro cercano anche attraverso l'arte di oltrepassare un po', perché sono stufi ovviamente, perché la politica è così lontana da loro in Bosnia più che mai, e ovviamente è tutto un altro mondo quello politico rispetto a quello giovanile in Bosnia, non ci sono quasi possibilità di scambio. E allora ovviamente loro sono contro tutto e cercano anche di esprimersi contro il nazionalismo, perché ne sono stufi. E allora insomma, a noi ci sembrava molto valido, ecco, oltre a quindi a fare promozione qua in Italia con magari libri piuttosto che musica, piuttosto che eventi sulla Bosnia qua in Italia, ci sembrava anche bello riuscire a fare questi ponti, poi un domani, quando cresceremo anche un po' di più, portarli qua, ecco, e fare delle loro rappresentazioni qua in Italia.
Sì, come è stato tra l'altro con Elvira Mujicic, la scrittrice, esatto, del libro Al di là del caos, di cui abbiamo parlato qui a Monpracem, di cui avete organizzato una presentazione anche,
sì,
a Bologna.
Anche a Bologna. Poi tra l'altro, essendo appunto noi sparsi un po' per l'Italia, c'è stata sempre da Iavico organizzata una rappresentazione anche a Pescara, una a Chieti, una in provincia di Torino, quindi insomma cioè, a Bologna poi c'è stata a metà marzo, e a me piacerebbe tra l'altro di proporla esattamente a Bologna, perché insomma il pubblico è stato di un certo tipo, mi piacerebbe diffonderla ancora di più, ecco.
Bene. Senti, a proposito di letteratura, potresti consigliarci qualche scrittore secondo te valido bosniaco dell'ex Jugoslavia tradotto in italiano? Ci dai qualche nome?
Sì, allora ci sono due o tre nomi che tra l'altro sono usciti fuori, ecco, dopo la guerra, quindi sono, diciamo, abbastanza recenti. Tre sono proprio di Sarajevo, e uno si chiama Aleksandar Hemon, di cui non so, per esempio è stato pubblicato La questione di Bruno oppure Nowhere Man, in Italia tradotti. Lui tra l'altro è poi andato in America e vive in America e scrive anche in inglese completamente, quindi un altro scrittore emigrante che è finito a scrivere poi tra l'altro nella lingua del posto dove si è trovato. E poi c'è Miljenko Jergovic, che è un poeta scrittore, che lui è di Sarajevo, non so, Le Malboro di Sarajevo, i Caravan, poi l'ultimo libro di poesie si chiama Hausmeister Schulz, che è questo insomma titolo impronunciabile. E c'è anche Marco Vesovic, che lui è giornalista scrittore sempre. Poi non so, per esempio un po' più vecchi tra virgolette, insomma, autori che erano pubblicati anche prima della guerra, c'è questa scrittrice croata molto brava, secondo me si chiama Dubravka Ugresic, non so, l'ultimo libro in italiano, Museo della resa incondizionata. E poi vabbè, tradizionalisti, proprio scrittori bosniaci, che io poi tra l'altro consiglio sempre, che non si conosce molto, proprio l'antologia bosniaca, è Selimovic, Meša Selimovic, Il derviscio e la morte o La fortezza.
Bene, accoglieremo i tuoi consigli e andremo in libreria a rifornirci. Noi ti ringraziamo per questo intervento e speriamo che organizzerete delle cose.
Nel Bologna siamo spesso presenti.
Bene.
Mi abito un po', ormai lo conoscono, chi si occupa della Bosnia, chi nel bolognese lavora con la Bosnia Erzegovina, ormai ci conosce. Ecco, comunque speriamo di organizzare qualcosa
insieme, magari. In bocca al lupo.
Grazie.
Ciao.
Tea Laitef, Iraq, 1953-1994. Legge. Era una trappola pericolosa a sfumare il cuore dell'amarezza con le due mani ribelli sotto il comando di questo cervello. Oh, le mie due mani ribelli. Hanno venduto il tè in Cina. Hanno gettato una bomba sopra un groviglio di serpenti, attaccando una casa, svegliando gridi di infanzia per due occhi che soffrono di fumo. Il loro appuntamento era prima del nostro, come il deserto di Lot, una sommità squassata. Un paese crolla nell'acqua della fontana.
Naborusa sta sinefo, na kai bo benzinadiko, sto che non agine di nevo, ya casteri mutadiko, i cardi sbaglio sidera, se na soma catadiko, ferdemu potiria che spaste to gialli.
Avete ascoltato Sconfinando, viaggio in tre puntate nella letteratura migrante, musiche a cura della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich. Le poesie sono tratte da Ai confini del verso, poesie della migrazione in italiano, a cura di Mia Leconte, Le lettere 2006. Le letture sono di Deborah Pometti. Sconfinando è un progetto di Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, Monpracem, settimanale avventuroso di letteratura, Radio Città del Capo, e il Ghibli, rivista online di scrittura della migrazione, Biblioteca di Borgo Panigale e Associazione Libri e Dintorni, realizzato con il contributo della provincia di Bologna.
Καρδιές παλιοσίδα και ένας Θεός πάνω απ' τα